This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Podcast Story. Benvenuti a Debrief, il podcast di marketing, comunicazione, tecnologia ed innovazione, realizzato in collaborazione con Podcast Story. Io sono Giuseppe Maier e con me c'è
Barbara Arcassinelli.
Episodio numero 45 del 1945, ricordiamo ovviamente la fine della Seconda Guerra Mondiale e la tragedia delle due bombe atomiche, e si sarebbe potuto evitare forse se ci fosse stato Superman. Cassinelli, sai come mai Superman ha sempre vestiti così attillati?
Non lo so.
Perché come c'è scritto sopra, porta la S.
No, vabbè, sono... Questa però era molto bella. Questa era molto bella.
Allora
ti dico anch'io qualcosa sul numero 45. Il numero 45 è legato al ricostruire tutto ciò che a un certo punto della propria vita ci si è lasciati alle spalle e che ancora oggi si pensa, diciamo, impossibile da seguire. Il numero 45 è legato quindi alla pazienza e alla piena concentrazione, che consentono, aiutano quindi la realizzazione dei propri sogni con calma, con gli occhi sempre aperti e senza, diciamo, crollare dopo un ostacolo, dopo gli ostacoli. Nella Kabbalah è legato all'energia spirituale, mentre nella smorfia napoletana è associato al vino.
Buono il vino, direi che possiamo veramente iniziare, Cassinelli, che dici?
Iniziamo.
Debrief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
E parliamo di crisi della stampa. Il settore dei media digitali sta affrontando una crisi senza precedenti e le cause sono sicuramente diverse. In primis c'è la concorrenza dei social network e anche dei motori di ricerca, che intercettano gran parte del traffico digitale. Poi c'è anche la difficoltà di monetizzare i contenuti online, e questo porta ovviamente a un crollo delle entrate pubblicitarie. E infine c'è anche un po' di stanchezza dei lettori, che sono un po' saturi di notizie che arrivano da tutte le parti e che cercano un tipo di intrattenimento un po' più leggero, alla TikTok per intendersi. Di fronte a questo scenario, i media cercano nuove strade per sopravvivere. Ad esempio, il New York Times ha puntato su una strategia di diversificazione che fa sì che, oltre alle notizie, ci siano anche ricette, cruciverba, recensioni, e quindi di fatto da giornale, da news, da quotidiano, siamo sempre più un brand di lifestyle in qualche modo. La scommessa è quella di creare un rapporto più profondo con i propri lettori, che si traduca ovviamente nel modello di business del New York Times, cioè in abbonamenti più che in pubblicità venduta. Ovviamente non tutti possono permettersi questa strategia, ma è interessante andarla a notare. Un'altra possibilità è sicuramente rappresentata dall'intelligenza artificiale. Harry Dai e cara Barbara, io non posso non parlarne ogni puntata. Oltre alla generazione testo e immagini, si affaccia all'orizzonte anche quella dei video, sempre realizzati in modo più intelligente. Recentemente OpenAI ha rilasciato un nuovo tool che si chiama Sora. E questi sistemi possono ridurre di molto, davvero tanto, i tempi e i costi anche necessari per creare contenuti di gran valore. Tuttavia, per sfruttare al meglio le sue potenzialità è necessario avere una visione chiara del proprio obiettivo, del proprio pubblico e anche del proprio messaggio, e sapere integrare l'AI con la propria competenza e con la propria sensibilità. Quindi diciamo che ci sono tante idee, tanti concept che potrebbero svilupparsi nel mondo dell'informazione nei prossimi anni. Sicuramente per sopravvivere i media dovranno reinventarsi in qualche modo, quindi trovare nuovi modelli, ma senza mai dimenticare il motivo per cui esistono, e quindi dare informazioni, dare aggiornamenti con una qualità e con un'autenticità che soltanto i media tradizionali per ora possono garantirci. Che ne pensi, Barbara?
Allora, beh, intanto io voglio partire dal nome Sora.
e che non sta per Coralella, diciamoci.
Ma è la città di Sora, no? In provincia di Frosinone, è lei.
Esatto. No, in giapponese significa cielo e l'azienda ha detto di aver scelto questo nome proprio per evocare l'idea di un infinito potenziale di creatività. E questo devo dire già mi piace molto, perché io credo che appunto la creatività e l'innovazione, quindi quel quid in più che noi come persone, come umano, diamo un pasto alla macchina, sia poi anche la vera differenza. Credo quindi che siano centrali creatività e innovazioni, perché oltre ai colossi che citavi, quindi New York Times, quindi anche coloro che hanno, diciamocelo, dei portafogli molto grandi e importanti, ci sono anche altri player, altre realtà che sono già entrate nel mercato, altri che sono entranti, che producono contenuti, che fanno cose in modo, diciamo, diverso rispetto a quello che, come veniva fatto in passato, come viene fatto da altri. Mi viene in mente per esempio Factanza, abbiamo avuto infatti ospite da noi Bianca, mi viene in mente Starting Finance, cioè sono comunque realtà dove la distintività e quindi quel quid, quel qualcosa in più ha fatto un po' la differenza. Devo ammettere però che c'è una cosa alla quale io forse personalmente ancora non ho dato non mi sono data una risposta, ed è il fatto del come farsi pagare certe cose, cioè nel senso che tante realtà partono fornendo contenuti, informazione, qualità gratuitamente, e quindi di conseguenza noi ci abituiamo a questa gratuità, per poi a un certo punto inserire degli abbonamenti, delle subscription, per le quali poi c'è difficoltà nel pagare, nel sottoscriverle. Quindi devo dire che ancora non mi sono data una risposta su questo trade-off, se poi ha senso partire subito facendosi pagare, oppure abituare l'utente ad una certa qualità, a certi contenuti, per poi arrivare comunque a chiedere una somma, perché comunque diciamolo, ci sono attività che nel momento in cui impieghi risorse, persone e quant'altro, hanno necessità di monetizzare. E quindi resto così, con una risposta, con una domanda aperta.
Speriamo che in questo senso la mia amica AI possa darci delle risposte, magari potremmo chiedere direttamente a lei qualcosa di maggiore approfondimento, però è indubbio che il tema del modello di business, da dove partire, quali sono i modelli più efficaci per riuscire a fare traction con i clienti, anche nel mondo dell'informazione e anche nel mondo informazione ricco di AI, sarà sicuramente un tema molto molto importante.
Una bella sfida.
E oggi con il nostro ospite vogliamo proprio parlare dell'impatto della AI sui media e su altri mondi imprenditoriali, startup e via dicendo. Quindi con molto piacere che diamo benvenuto al founder di Contents.com, una startup che punta a mettere l'IA al centro e al servizio di chi vuole creare contenuti in maniera veloce e smart. Quindi benvenuto a Massimiliano Squillace, benvenuto.
Grazie, grazie davvero.
Ciao Massimiliano.
Super.
Ciao Paolo, allora, Massimiliano,
tu ti sei immerso nel mondo dell'imprenditoria da quando avevi 20 anni fondamentalmente, o forse anche prima, non lo so. Cosa ti ha spinto a lanciarti in questa avventura essendo così giovane? C'è un episodio in particolare, un momento che ti ricordi che ha un po' fatto scattare la scintilla iniziale?
Allora, io sono nei miei 40 anni, ahimè, e la mia prima azienda l'ho fondata che avevo 19 anni, nel mio primo anno di università. Quindi sono passati più di 20 anni. Quindi vi chiedo scusa se vi sto per raccontare una cosa che sembra preistoria, ma effettivamente era preistoria. Io ero uno studente squattrinato e volevo il mio sito web, e all'epoca, parliamo del 2000, in Italia c'era una sorta di monopolio di quella che era Telecom Italia sostanzialmente, e io dicevo, mi hanno raccontato, i libri mi dicono che internet è la democrazia, tutti possono fare quello che vogliono, e io devo spendere l'equivalente di 1000 euro per avere un sito internet, per pagare Telecom Italia per avere un dominio e il mio hosting. E l'idea banale che mi ha cambiato la vita è stata cercare su Google, su Yahoo, perché Google all'epoca era proprio all'inizio.
È vero,
Se questa cosa fosse, diciamo, l'unica soluzione, e ho scoperto che negli Stati Uniti la stessa cosa veniva venduta a $30 all'anno. E quindi la cosa che mi ha cambiato la vita è stata comprare negli Stati Uniti servizi per le aziende di hosting e domini e rivenderle in Italia. E quindi nella mia cameretta in casa dei miei genitori mi sono messo a far concorrenza a Telecom Italia, e dopo 2 anni avevo 20.000 aziende clienti. Voi direte meraviglioso, dice, no, invece no, è stato drammatico perché i miei amici uscivano a bere, a divertirsi, io non avevo una preparazione manageriale adeguata e gestire 20.000 aziende e clienti è ovviamente complesso, però da lì insomma è partito tutto.
No, diciamo che non potevi andare a fare aperitivi e cene in quel periodo lì, ma da quello che vedo sui social media con contents.com ti stai un po' riprendendo, quantomeno nei viaggi, poi magari sono viaggi di lavoro, ma insomma... Un pochino in giro stella.
Ho ricominciato dopo, dai.
Ok.
Massimiliano, l'hai citato anche tu prima, facevi riferimento agli Stati Uniti, quindi hai lavorato e vissuto in diversi paesi. Che cosa poi ti ha spinto a ritornare in Italia e che cosa ti porti dalle tue esperienze all'estero di positivo e che cosa ti piace invece del nostro paese?
Allora, dopo questa azienda appunto che si chiamava Austin 3000, che ho venduto a Capgemini, circa due anni e mezzo dopo, ho fatto l'Erasmus che non avevo potuto fare, insomma, mi sono trasferito in Inghilterra a far festa, ma poi in realtà quella festa si è trasformata immediatamente in un altro lavoro, perché poi facendo network si conoscono le persone più interessanti. E quello che ho capito viaggiando, ho vissuto 8 anni in UK, poi ho frequentato molto gli Stati Uniti, in realtà l'Italia è vista come un paese meraviglioso, ma per farci le vacanze purtroppo, e questa cosa non è ancora cambiata. È molto difficile convincere talenti internazionali a rilocarsi in Italia, è molto difficile convincere investitori ad investire in Italia, e una parte di questo è certamente un retaggio storico complesso che abbiamo avuto noi. Un'altra parte di questo è forse che ancora oggi la nostra burocrazia rispetto ai sistemi anglosassoni è molto complessa. E questa cosa spaventa moltissimo fuori. Poi voglio dire certamente che grazie a paesi come la Francia, come Germania, insomma paesi che stanno fortemente avendo un impatto sull'economia europea, l'Italia non è meno parte dell'Europa di Francia o Germania, e quindi tutto si sta muovendo velocemente anche in questo.
Ma a livello di gestione, per esempio, del team o anche di altri aspetti che magari hai appreso stando in altri paesi, c'è qualcosa che hai portato nella gestione di una realtà invece con base in Italia?
Ma sì, allora l'assoluta mancanza di formalità è una cosa che sulla quale nella mia azienda non sentirete mai la parola capo. Cerchiamo veramente di essere orizzontali, poi non significa che non debba esserci un'organizzazione, ovviamente quello che creerebbe disordine, però il poter dare del tu a tutti, e non mi riferisco semplicemente ovviamente al lessico, ma il poter veramente essere tutti allo stesso tavolo è una cosa che mi porto dietro dagli Stati Uniti e che funziona molto molto bene, riesce a rendere più piacevoli e più efficienti i rapporti, ovviamente.
E poi probabilmente si crea anche quella situazione positiva per cui non hai il vincolo di non dire una cosa in riunione, perché c'è dall'altra parte quello che appunto definivi tu prima, è il capo, e quindi devi stare zitto e buono ad ascoltare. Ascolta, adesso io inevitabilmente devo farti una domanda che è legata alla mia passione degli ultimi anno e mezzo, 2 anni. Tu sei passato da notizie.it a contents.com. La sfida, se abbiamo ben capito, è anche un po' quella di applicare l'intelligenza artificiale al mondo dell'editoria e dei contenuti. Quando hai capito che l'AI avrebbe potuto rivoluzionare questo settore?
Allora, parto da un fun fact. Io ho iniziato con notizie.it nel 2019 e la mia idea era: faccio un giornale fatto completamente con l'intelligenza artificiale e rivoluziono il mondo dell'editoria. Poi, mentre raccontavo questo giornale a investitori, amici o persone più brave di me, banalmente, io sono una persona che cerca sempre di apprendere da chi ha fatto meglio prima di me, ho scoperto che quella tecnologia che noi stavamo sviluppando per fare le notizie era, uso un termine poco polite, sprecata per fare semplicemente un giornale. Poteva avere un impatto molto più importante se data ad altre aziende. E quindi velocemente abbiamo fatto un pivot dell'azienda e siamo diventati, a marzo 2021, partendo da zero, siamo diventati contents.com. E quindi quello che ti posso dire oggi, l'impatto che stiamo avendo più forte in realtà paradossalmente non è sui publisher, dove c'è ancora una chiusura culturale molto importante, ma è sulle, sulle grosse aziende, sulle piccole aziende. Noi serviamo dal centro estetico fino a Porsche, un cliente nostro, Dolce Gabbana, nostro cliente. E quindi realmente chi fa dei contenuti, il proprio lavoro come giornali, in realtà non sono nostri clienti tipicamente, perché ancora c'è, è molto complesso il rapporto con chi scrive contenuti come giornalisti, per il quale peraltro io sono assolutamente convinto che invece che una chiusura bisognerebbe avere una massima apertura, perché non è questione di istituzione, ma è questione di poter fare meglio il proprio lavoro.
Certo.
Io prima di fondare Notizia.it, che doveva essere un giornale basato solo sull'AI, ho passato un mese dentro il Washington Post per studiare, per capire. Il Washington Post era considerato ed è considerato il giornale più avanti tecnologicamente parlando, e ho scoperto che ci sono ancora tantissimi giornalisti che vivono di copia e incolla, che vivono di copia e incolla di vecchie notizie, via dicendo. Ecco, quella è una parte che francamente sicuramente non diverte il giornalista che lo fa, non diverte il datore di lavoro dover pagare qualcuno per fare del copia e incolla, e può quindi essere sostituita dall'intelligenza artificiale. Lasciamo ai giornalisti la capacità di fare cose dove il nostro intelletto è ancora più impattante, insomma.
Di creare veramente valore. Ma nel concreto, Massimiliano, come funziona la vostra tecnologia, e se puoi parlarci del tool che abbiamo visto che si chiama Brand Voice?
Sì, allora, noi sostanzialmente addestriamo l'intelligenza artificiale a parlare come se fosse un collega dell'azienda. Quindi di colpo conosce tutto lo storico dell'azienda, conosce il tone of voice dell'azienda, conosce l'etica dell'azienda, e da quel momento in poi in azienda si può utilizzare la nostra AI per creare ovviamente prodotti di marketing, che possono essere social media post, blog post, via dicendo. Ma può essere utilizzata anche per fare comunicazione interna. Abbiamo una grossa catena di elettrodomestici enorme, italiana, che probabilmente conoscete senza che io dica il nome, che ci utilizza per fare tutte le sales policy dei propri venditori, perché fino a ieri ogni venditore vendeva un iPhone secondo, diciamo, la sua percezione. Invece l'azienda ci ha chiesto che tutti possano essere allineati secondo delle regole aziendali, e stanno usando contents per fare queste regole aziendali. Quindi le applicazioni sono veramente ampie. Il tema principale è che noi insegniamo all'AI a parlare come te. Di colpo impara a parlare come te, sa tutta la tua storia, ha letto tutte le interviste del CEO, ha letto tutti i comunicati stampa, quindi sa perfettamente parlare come te.
Ma Massimiliano, scusa, una curiosità, perché mi incuriosisce molto questo aspetto. Quindi vuol dire che voi date in pasto all'AI, non so, a livello di documenti scritti, per come dialoga, quelli che sono magari i valori, piuttosto che le brand guidance. Cioè questa parte di attività la fate voi come contents.com, corretto?
Sì, è una parte, è sempre tecnologia, non è un servizio, nel senso che è un self-service, si caricano le memorie e poi secondo tutta una serie di diciamo un framework tecnologico che abbiamo creato noi, l'AI si può riaddestrare.
Ma poi l'azienda, cioè è uno strumento che date in mano all'azienda, e quindi poi l'azienda può continuare ad alimentare e può utilizzare appunto per creare.
Esattamente, è un software in cloud.
Ok.
Un software in cloud che si può utilizzare e... Per anticipare la domanda che mi fanno sempre, non è ChatGPT e non è anzi, ChatGPT per noi è stato un super boost, perché di colpo tutti hanno iniziato a capire cos'era l'AI. Prima bisognava insegnare cos'era l'AI, e quindi finalmente adesso, dopo aver giocato con ChatGPT, cercano poi magari un livello più enterprise del prodotto e arrivano a contents. E noi usiamo tutti i language models disponibili. Quindi abbiamo lo chiamiamo un open bid, quindi noi in tempo reale siamo in grado di attaccarci a OpenAI, attaccarci a un LLM nostro, o attaccarci a quello di Meta o a Mistral, e questo per dare il miglior contenuto in termini di qualità ma anche di costo al cliente. Vi faccio un esempio: lavoriamo con una grossa catena di sexy shop europea, e OpenAI per policy non lavora con questo tipo di keyword, e quindi questo cliente non avrebbe mai potuto lavorare con ChatGPT. Quindi noi gli abbiamo addestrato un AI che è in grado di lavorare esattamente come siamo abituati a conoscere in tempo reale, a costruire testi, però addestrato anche per le keyword di questa catena.
E ovviamente rispettando le policy e rispettando le parole chiave e le modalità con cui quella catena parla, perché poi più i temi diventano delicati, più è fondamentale riuscire a rispettare questa cosa.
Esatto.
E come gestite la qualità e l'affidabilità dei contenuti che vengono generati?
E il lavoro più duro è la parte di training all'inizio. Poi una volta che la macchina è trainata, devo dire, è molto intelligente, infatti si chiama intelligenza artificiale, e quindi è in grado di andare molto per la sua strada, e poi il dataset che noi creiamo si continua ad aggiornare in tempo reale ogni volta che noi diamo delle nuove informazioni. Ovviamente c'è un back and forward su il cliente è in grado di poter rigettare un contenuto, e se ci dice perché lo rigetta, la macchina impara immediatamente su perché è stato rigettato e quindi poi ne fa uno migliore.
Quindi diciamo anche quello è un elemento di addestramento della macchina stessa, insomma, in qualche modo. Sì, quindi diciamo tu avete costruito un prodotto che vive sopra gli LLM, di volta in volta si nutre dall'LLM che di volta in volta ritiene migliore, e una volta che sarà addestrato diventa proprio appunto la voce AI dell'azienda, in qualche modo diventa la voce, esatto, il supporto AI. Quindi diciamo la vostra funzionalità principale è proprio quella di vedere l'AI come un supporto per i vostri brand su magari attività maggiormente ripetitive. State già ragionando anche nell'ottica di creatività legata a questi strumenti, oppure ancora tanta efficienza e produttività?
Ma allora, sai che 6 mesi fa i clienti ci chiedevano velocità e abbattimento costi. Oggi, che quello ormai è dato per assodato, ci chiedono iperpersonalizzazione, alta performance. Sta cambiando fortemente. Infatti quello che dico io in azienda, ai miei colleghi, e cerco sempre di ripetere anche in occasioni come questa, è che forse tra 2 anni o tra meno, forse tra 18 mesi smetteremo di parlare di AI. L'AI è come la nostra, il nostro fornitore di energia elettrica, dove con l'energia elettrica siamo in grado di far andare il frigorifero, le lampadine o la Tesla, che sono 3 cose estremamente diverse, no?
Certo.
E quindi l'AI sarà la stessa cosa, sarà un qualcosa che avremo ovunque, e quindi Contents non parleremo più di un software di AI, ma parleremo per esempio di un software di marketing per gestire la comunicazione dell'azienda.
Ti dico. Certo,
stiamo velocemente andando oltre al fatto che ci sia l'AI dietro, ma stiamo andando verso il risultato finale. Ai nostri clienti interessa molto poco il fatto che ci sia un AI.
Qual è la tecnologia che usi, certo.
Assolutamente sì. Per questo intendevo dire che stiamo andando verso la performance molto spinta.
E a livello, prima dicevi che a livello di clienti potete andare da un centro estetico piuttosto che alla grande azienda, quindi vuol dire che in realtà non esiste un target ben preciso, quindi potrebbe essere una piccola realtà, una media grande realtà e qualsiasi tipologia di settore.
Sì, allora la verità è che oggi noi ci stiamo concentrando fortemente sul mondo enterprise, dove facciamo il 95% del nostro fatturato. Capita però che ci sia anche il piccolo imprenditore illuminato che ha capito come può essere fortemente aiutato dall'AI. Abbiamo per esempio, ed è arrivato per una sorta di passaparola, tante agenzie viaggio, e non sono ovviamente le agenzie viaggio di una volta, ma sono quelle moderne, fanno incoming di stranieri in Italia, che hanno capito che grazie all'AI non traducono in inglese, che quello sarebbe la cosa più semplice, ma riescono a parlare con la stessa cultura che si aspetterebbe un americano, che si aspetterebbe un tedesco, e stanno avendo dei risultati eccellenti.
Ed è la differenza fra traduzione e transcreation, che tante agenzie pubblicitarie negli anni passati facevano vendere fior di quattrini, che oggi puoi fare in modo più efficace con l'AI. Massimiliano, mi incuriosisce molto un aspetto. Quindi abbiamo parlato tanto di contents.com, ma anche del fatto che sei stato un imprenditore da oramai 20 anni. Una delle cose che, guardando il tuo profilo, salta agli occhi è che tu nella vita hai fatto anche l'investitore in startup, ma hai dichiarato un paio di volte che non fa per te. Qui la domanda che ti faccio è in modo molto spontaneo, visto che condividiamo questa, da una parte passione e dall'altra impegno. Perché non fa per te? Qual è la differenza grande che vedi fra essere imprenditore e essere investitore, e che cos'è che ti stimola di più oggi?
Dopo l'ultima, un exit importante che ho fatto esattamente 10 anni fa, Ho preso un periodo sabbatico dove ho investito in una cinquantina di aziende e mi sono reso conto che mi diverto enormemente di più a fare imprenditore. E oggi, diciamo, dopo tanti anni, il fatto di poter unire il fatto di divertirmi intorno a quello che faccio è ancora più centrale. È una cosa che consiglierei a chiunque, anche a chi inizia a lavorare ovviamente a 20 anni, però oggi per me è ancora più centrale. Se non mi divertissi non lo farei. Fare l'investitore per tutta una serie di motivi, principalmente per il fatto che io amo l'execution, e se sei investitore devi rispettare diciamo, chi ha fondato, il CEO. Chiaramente cozza col fatto che io invece amo mettere le mani in pasta, capire dove sono i problemi e provare a risolverli.
Massimiliano, la cosa che mi fa sorridere è che tu parli come se avessi veramente un sacco di anni ed hai solo 40 anni. Quindi complimenti, ne hai fatte tante, tante di cose. Ma mi incuriosisce molto perché abbiamo
Ma
letto.
guarda, da quando ho fondato Contents sono invecchiato di una ventina d'anni nel giro di 2 anni.
Quindi dici, io
Poi
ne ho
nel frattempo
40, ma ne dimostro molto di più.
ho avuto la malsana idea di fare due bimbi piccoli, che contemporaneamente ad avere un'azienda non è semplicissimo, insomma.
Sono altre due startup in contemporanea, amico mio, quindi tanta gioia, tanta gioia.
Parlando proprio di aziende, abbiamo letto che il tuo motto è non bisogna affezionarsi alle aziende. E questa frase mi piace, ma allo stesso tempo mi fa riflettere, perché il tuo piacere essere imprenditore e quindi, insomma, dire, creare un qualcosa da zero e farlo crescere, come riesci quindi a non affezionarti?
Ma allora, io ho tre motti che sono: non parlare con un avvocato prima di partire con la tua azienda, non affezionarti alla tua azienda e sii più ambizioso di quanto tu possa immaginare. Rispetto a non affezionarti alla propria azienda, purtroppo io ho visto tante start-up, aziende già più consolidate, schiantarsi perché il fondatore non ha avuto il coraggio di staccarsi. Non sempre la persona che fonda è anche la persona per il futuro dell'azienda, non sempre l'imprenditore coincide col manager, e ci sono momenti in cui la cosa migliore che può accadere alla tua startup è essere venduta, ma non perché, quando si parla di un exit, si pensa sempre al fatto che c'è un miglioramento economico per chi incassa. No, ma è anche perché magari un'azienda ad un certo punto ha bisogno di entrare in un gruppo più grosso per essere valorizzata, per avere più sinergie industriali e via dicendo, che è quello che per esempio io ho fatto nella prima fase della mia vita. Portare avanti un'azienda cercando, meglio, rischiando di capparla perché a un certo punto non si hanno le capacità di farla diventare un'industria, qualcosa che soprattutto nell'imprenditoria italiana funziona spessissimo.
Ed è chiaro che quello rappresenta un limite e rischia di diventare poi ragione di fallimento, perché quando la cappi non cresci più, poi il
Sì.
mercato cambia e sei un pochino finito. Parlando proprio di questo, cioè parlando di momenti difficili, ce ne hai parlati un pochino, ci hai raccontato un pochino di alcuni momenti difficili, ma qual è stato il momento più difficile in questi 20 anni e come l'hai superato?
Ma allora, ce ne sono stati ovviamente tanti. Diciamo che il primo che vi voglio raccontare è un fallimento importante di una mia azienda. E noi avevamo fondato un'azienda che si chiamava Activism, che voleva migliorare il modo in cui le donazioni vengono fatte nel mondo. Avevamo capito che per ogni dollaro donato nel mondo solamente. Questo è un dato che potete trovare online. Solamente 10 centesimi arrivano alla causa, e questa cosa per noi era qualcosa di veramente grave che volevamo ribaltare. Insomma, ho fatto un'azienda tecnologica che voleva aiutare le no profit a raccogliere in maniera più efficace, quindi far arrivare meglio i soldi a chi ne avesse bisogno. Questa azienda aveva raccolto soldi negli Stati Uniti, ma abbiamo fatto un grande errore di execution, non siamo riusciti a capire bene come renderla profittevole, nonostante avessimo più di 4 milioni di utilizzatori ogni giorno su questa azienda. E per farla breve, dopo circa un anno e mezzo, questa azienda non è riuscita a trovare un business model, è fallita. E lì è un grande rammarico, perché era il classico esempio di azienda che poteva avere un impatto benefico sul mondo, che poi è una cosa che io cerco, se, da 20 anni il mio perché è sempre stato quello di migliorare la condizione umana con la tecnologia, e quell'azienda lo poteva fare in maniera evidente. E quello,
diciamo che lì era giusto tutto, perché era giusto il mercato, erano giusti i clienti, era giusta la necessità, fra virgolette, quindi quelli bravi dicono il product market fit c'era, l'errore è stata l'execution dal tuo punto di vista in quel caso.
L'execution, non siamo stati in grado, sì, execution da un lato, e dall'altro non siamo stati in grado di trovare un business model
sostenibile,
efficace, sostenibile, poi appunto il tema semplice, chi è più bravo di me direbbe: se non l'ha mai fatto nessuno, forse proprio perché un business model sul mondo del no profit non c'è. Noi invece abbiamo il sogno di dire che forse c'era.
È anche vero che questo ce lo diciamo, dopodiché è anche vero che tu da imprenditore lo puoi confermare: se non c'è perché qualcuno non ci ha creduto abbastanza, non ci ha provato abbastanza, perché alla fine ci sono modalità per cui aziende come Contents.com probabilmente si è riuscito a metterla in piedi grazie anche a questi fallimenti, grazie anche al fatto di aver imparato una serie di cose.
Assolutamente, chiaro.
Poi
un'altra cosa che vi racconto, che perché è interessante per chi si trova nel ruolo che ho avuto io in Contents, quando Contents il giorno stesso in cui è nata ha raccolto 5 milioni, che apparentemente è una bella notizia, e in realtà lì abbiamo fatto degli errori che ci hanno rallentato il percorso, perché avevamo paura di spendere questi 5 milioni. E quindi una cosa che mi sento di consigliare a tutti è, quando si raccolgono dei soldi a venture capital, di essere molto aggressivi, non tanto nello spendere i soldi in maniera sbagliata ovviamente, ma a spendere per circondarsi subito dalle persone giuste che poi possano far scalare l'azienda. Io l'ho capito un anno dopo, noi abbiamo raccolto nel 2021, l'ho capito nel 2022, e nel 2022, quando abbiamo iniziato ad assumere le persone giuste che potessero far esplodere Contents, poi Contents è effettivamente esploso.
E Massimiliano, parlando di persone, quali sono le caratteristiche che all'interno del team le persone che tu coinvolgi e ingaggi devono assolutamente avere?
Beh, devono essere più bravi di me in primis, e farmi avere un bel effetto show su di me, o comunque su chi... condivido sempre un foglio che si chiama Lavorare con Massi, che sono 20 punti in cui spiego sostanzialmente che i problemi non sono mai un problema, che l'ambizione deve essere altissima, e che se non ti diverti in questa azienda dimmelo, perché probabilmente allora non è il posto giusto. E questo è, come dire, un po' quello che poi porto avanti con i miei colleghi. E devono essere sostanzialmente persone che non devono aver paura di sbagliare. Io dico sempre, che non è mia ovviamente, che poi quando esce un nuovo prodotto, qualunque sia il tuo prodotto, se non ti vergogni della prima release che hai fatto, vuol dire che sei uscito troppo tardi. E troppo spesso nelle aziende invece c'è questa paura che poi porta alla lentezza, perché c'è la ricerca della perfezione assoluta, che purtroppo nelle nostre aziende non può accadere.
Certo.
Grazie, grazie. Ti facciamo la domanda nostra di rito. Questo podcast si chiama The Brief. Se tu a questo punto del tuo percorso dovessi fare un debrief e quindi dare un consiglio, un messaggio al Massimiliano giovane, che cosa gli diresti?
Gli direi: scegliti bene i tuoi soci, investi in Bitcoin e...
Nel momento giusto, però, Massi, nel momento giusto.
Sì, certo, assolutamente.
Quindi queste due cose. Però...
Sì. Queste due cose. Io con i soci ho avuto un sacco di problemi e purtroppo ho investito molto tardi in Bitcoin.
Chiaro.
Grazie mille Massimiliano per essere stato con noi. In bocca al lupo per tutto.
Crepi, grazie a voi.
E questo è tutto per oggi. Ringraziamo ancora Massimiliano Squillace per la sua partecipazione. L'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono, Lorenzo Zannino è l'executive producer, Matteo Virelli è il chief sound officer. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica l'app Podcastory e fai follow, download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe.
Ciao Barbara.
The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.